Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Tra le cose a cui siamo più abituati, fino al punto che le consideriamo del tutto naturali e ovvie, vi è certamente la codificazione per genere del vestiario. D'altra parte, essendo il fisico di uomini e donne diverso l'uno dall'altro, i vestiti nel corso della storia non hanno fatto altro che partire da questa base per poi sviluppare nel corso del tempo regole e convenzioni del tutto arbitrarie, che vietavano per un genere un capo mentre lo ammettevano per l'altro. Nel mondo occidentale, ad esempio, i colori sono associati a un abbigliamento femminile, mentre quello maschile resta sulla scala dei grigi, marrone al massimo, blu una botta di matto. Per noi sembra un ovvio pilastro del patriarcato da abbattere o conservare, se preferite, noi preferiremmo abbatterlo, ma è una caratteristica intrinseca della società occidentale. Non è sempre stato così, però. La nobiltà europea, sin dalla sua nascita, aveva una predilezione spassionata verso i tessuti colorati. Loro infatti non erano quei poveri che potevano permettersi un solo vestito e che per giunta ci dovevano lavorare. I nobili potevano permettersi tutti i vestiti che volevano e più il tessuto aveva un colore particolare, più ostentavano la ricchezza della propria casata. Le corti medievali fatte di dame e cavalieri dobbiamo immaginarle come luoghi di festa dove regnava il colore in ogni sua forma e anche quando i cavalieri andavano in guerra non rinunciavano a decorare le loro armature. Certo, in questo caso l'obiettivo era anche quello di rendersi riconoscibili dai propri alleati, ma il cavaliere con la sua armatura monocromatica oscura è un'invenzione hollywoodiana. Nessun nobile o sovrano fu tuttavia ossessionato dalla moda quanto il re Sole Luigi XIV, quello che oggi definiremmo un fashionista. Termine orribile. Amava talmente la sartoria come arte e soprattutto come controllo sociale. Parte del suo piano per diventare un monarca assoluto comprendeva la moda. Fu sua infatti l'idea di creare dei capi che ogni persona che volesse dimostrare di appartenere all'elite statale doveva possedere ed indossare. Creò una moda di Stato. Ma qual era questo dress code? Trucco bianco sul viso per nascondere l'abbronzatura, l'invenzione dei tacchi a spillo per nascondere la sua bassa statura, parrucconi di capelli neri e ricci perché i capelli purtroppo li aveva persi da giovanissimo e spallette nei vestiti per apparire più grosso. A questo abbinava pellicce, colori stravaganti, tutto ciò che poteva essere definito come eccessivo. All'epoca di Luigi solamente i puritani pensavano che vestirsi con abiti sgargianti e tenere i capelli lunghi fosse da effeminati. Ma fortunatamente nella cattolicissima Francia nessuno si curava di loro. La categoria che ovviamente non poteva vestirsi così era quella del terzo stato. Quella gente aveva vestiti scuri perché non possedendone molti, spesso non più di uno, dovevano nascondere lo sporco. Andare in tintoria era roba da ricchi. Non potevano permettersi le culotte, figuriamoci parrucche e tacchi. Questo fatto che loro dovevano vestirsi di stracci per lavorare, mentre chi non lo aveva mai fatto in vita sua si vestiva a festa tutti i giorni, finì per stancare coloro che per l'appunto venivano chiamati sanculotti, senza le culotte, e decisero che i nobili avevano mangiato e bevuto troppo, che era ora di sputare le ossa. La rivoluzione francese fu un momento cardine della storia europea che cambiò completamente il corso degli eventi ma anche della moda. Perché la rivoluzione fu domata, si tornò alla normalità, ma il fatto che il popolo avesse tagliato la testa ai nobili non fu dimenticato. Andare in giro vestiti per mostrare a tutti la propria ricchezza divenne pericoloso e l'abbigliamento iniziò a configurarsi con quello borghese inglese, dunque puritano, in quello che gli storici anglofoni chiamano the Great Male Renunciation, cioè la grande rinuncia maschile, la rinuncia alla moda. la rinuncia al colore, la rinuncia alla personalizzazione del vestito. Tutti uguali, tutti in nero, tutti sobri. Nel puritanesimo questo faceva di un uomo retto, e chi si vestiva come quei vecchi nobili sgargianti sicuramente aveva qualcosa da nascondere. Questa rinuncia durò fino alla prima metà del Novecento, per arrivare agli anni 70, quando il rock e il metal decisero di fregarsene. Anzi, di invertire decisamente la rotta. E quanto segue è la storia di come avvenne. Se il metal è uno dei generi musicali che vede gli adepti più esaltati e appassionati, è anche il genere che probabilmente soffre più di pregiudizi. Pregiudizi che vengono naturalmente da chi il metallo non lo conosce. Se pensiamo allo stereotipo del metallaro, beh, è un tipo cupo, depresso, possibilmente satanista e violento, alcolizzato, drogato, dai capelli oscenamente lunghi, vestito di pelle e borchie. Un luogo comune per l'appunto, ma che come tutti i luoghi comuni poggia le sue basi su piccoli pezzetti di verità. Il metal dei Black Sabbath era effettivamente cupo e depresso, i Judas Priest vestivano effettivamente di pelle e borchie e l'esoterismo negli anni 90 entra a piene mani in questo genere. Chiaramente, chi non conosce il metal che cosa fa? Beh, vede le caratteristiche dei gruppi più famosi, i Black Sabbath, i Judas per l'appunto. Le mette tutte insieme in un calderone immaginario che contiene alcune caratteristiche del metal, ma che alla fine non descrive affatto il genere, i suoi intenti, le sue sonorità, le diverse storie delle band che a questo genere hanno dedicato la loro vita artistica. Eppure nell'immaginario collettivo c'è un'eccezione. C'è un pezzetto della storia del metallo che esce fuori da questo immaginario collettivo, rappresentando quasi un mondo a sé. Un pezzetto del metal che è addirittura diventato mainstream, anche se postumo, che è stato ricostruito in maniera artificiosa nell'immaginario collettivo, tanto da generare, a differenza del resto del metallo, serie TV, film, musical. Stiamo parlando del cosiddetto hair metal. Detto perché il genere al tempo non esiste. Questo termine viene inventato dopo. Infatti molti dei gruppi più importanti dell'hair metal si consideravano hard rock, fra l'altro hard rock che si differenzia dal metal per motivi ovvi solo ai fan dei due generi e sconosciuti a chiunque altro. Altri gruppi sono invece reduci dal glam degli anni 70, mentre verso la fine del decennio emerge il thrash che non ha mai amato l'etichetta di hair metal. Ma allora perché se ne parla così tanto? Perché questa piccola gemmazione del rock diventa una sorta di eccezione, di parentesi separata dal resto del genere. Una ragione ipotizzabile è questa, perché nel mondo degli anni 80, dove si assisteva a una standardizzazione senza precedenti del look e un ritorno alla sobrietà dopo gli anni 60 e 70, questo mondo decise di posizionarsi in direzione totalmente opposta. Vestiti senza marchi, senza una direzione precisa, a differenza invece dei capelli, che vengono lasciati crescere senza alcuna velleità di pettinarli o acconciarli, se non cotonarli per farli apparire ancora più selvaggi, mentre le tinte si sprecano dal nero notte al biondo platino. Questa mera questione di immagine non spiega perché l'hair metal diventa alla fine nell'immaginario collettivo quasi il genere definente gli anni 80, quando non era quello che vendeva più di tutti. Probabilmente più dell'aspetto, più della musica e soprattutto più delle effettive vendite, l'impatto culturale dell'hair metal viene da una sorta di ritorno all'edonismo primordiale che negli anni 80 in qualche modo fa presa, culturalmente parlando. Gli anni 60 e 70 erano stati caratterizzati da un rock vivo, aggressivo, spesso politicizzato, oppure intimista, cupo e riflessivo. E nel periodo in cui le discoteche aprono a ogni angolo, nel periodo in cui tutto il mondo occidentale si illude di essere diventato improvvisamente ricchissimo, di poter spendere e espandere, loro entrano in contrapposizione musicale e d'aspetto, ma sposano quell'edonismo sfrenato. Semplicemente lo portano nel mondo del rock. I gruppi hair metal infatti non erano praticamente mai politicizzati, sempre disinteressati nel dare esempi di qualunque tipo o portare avanti qualsiasi battaglia, e neanche troppo interessati al resto del mondo musicale, alle sue regole, ai paletti su quello che si doveva o non doveva fare. L'obiettivo più o meno dichiarato era quello di godersi la vita, immaginare la musica come un'enorme festa e di voler festeggiare tutta la notte e anche il giorno dopo. La moderazione è vista come nemica della felicità. Le leggi e le regole su cosa si può o non si può fare come ostacoli verso la ricerca della stessa. Il domani come un concetto assurdo. Si vive nell'oggi, nella giornata. Una filosofia di oraziana memoria accompagnata da un sacco di distorsioni. I fenomeni culturali della storia, l'hair metal non nasce dal nulla, ma è il risultato di un processo. È figlio di una generazione nata nella prima metà degli anni 60 e che era cresciuta ascoltando gruppi che restituivano un immaginario ben preciso. David Bowie e suo Ziggy Stardust, i T-Rex e gli Alice Cooper, quei gruppi che segnarono il passaggio dal mondo psichedelico a quello che appunto fu poi definito glam. Quando sulla scena si imposero formazioni come quella dei Queen Prima Maniera, gruppo non proprio amato dai cultori del genere oggi in esame, ma adorato invece da coloro che quel genere effettivamente lo crearono. Il salto di qualità mondiale ci fu quando il glam passò da essere prettamente un genere inglese a essere dominato dagli statunitensi. Grazie a gruppi come gli Aerosmith, ma soprattutto i Kiss, vero e proprio fenomeno generazionale negli States, che noi europei possiamo immaginare fino a un certo punto. Caratteristica di ognuno di questi gruppi era il rifiuto delle convenzioni sociali, un'idea molto fluida e androgina della mascolinità, inutile dire che erano visti come fumo negli occhi dagli omofobi del tempo, e il tutto confluiva in uno stile vestiario che poneva fine al fenomeno sociale della grande rinuncia maschile, per vendicare Luigi XIV e la sua moda favolosa. Parrucconi, tacchi a spillo, trucco, vestiti, più colorati sono meglio è. Fondamentale in questo genere è la città di Los Angeles, che fa praticamente da sfondo alla nostra storia. È la prima volta che Los Angeles, da centro principale della California, diventa il centro musicale più importante del paese e di conseguenza del mondo. Probabilmente in questa esplosione della Los Angeles del rock c'entra anche l'elezione di Ronald Reagan. Perché? Beh, perché l'ex attore hollywoodiano era stato governatore proprio della California. E alla sua elezione, a fine 1979, era visto come una sorta di messia dai conservatori americani. E di conseguenza la rivolta dell'air metal poteva non partire dalla città di Reagan? My body started shaking and I can't take no more. Nel 1981 esce dunque il primo gruppo propriamente hair metal, sempre ammettendo che questo genere esista, i Motley Crue. Sono in effetti la perfetta combinazione di quanto detto sopra. Musicalmente parlando sono figli dei Black Sabbath, ma i testi riprendono lo stile dei Kiss e dei New York Dolls. La voce è chiaramente influenzata dal primo Freddie Mercury, un tenore con un timbro alto quanto potente. Per loro vita e musica sono un unico party, accompagnato da vestiti di pelle colorate aderentissima, capelli che sembrano il risultato di un elettroshock e un consumo di cocaina che da solo sarebbe bastato a finanziare Pablo Escobar. Oltretutto, anche se a noi oggi questa sembra un'associazione più che ovvia, sono i Motley che iniziano a riempirsi le braccia di tatuaggi, legando questa tradizione a quella del rock. Per loro la domanda "come pensi che ti staranno i tatuaggi quando avrai 80 anni?" era completamente senza senso, visto che il consumo di droghe faceva presagire che a quell'età difficilmente sarebbero arrivati. E per concludere questo quadretto di edonismo sperticato, ci tenevano ad ogni intervista a ripetere che la cosa più bella della fama non era poter suonare su grandi palchi, ma avere migliaia e migliaia di groupies. Lunghi, tatuaggi, vestiti contro ogni concetto di moda e di tradizione, amore per i vizi e le belle donne, elementi che fecero capire a qualunque ragazzo adolescente amante del rock di Los Angeles che la strada da seguire era quella. Come poteva non essere altrimenti? La strip diventa dunque il centro nevralgico del nuovo metal a stelle e strisce. Il whisky a go-go diventa il punto di ritrovo di una generazione che capisce che qualcosa di grosso sta per accadere e che dunque inizia a frequentare in massa i concerti di queste band di capellone. Sembrano fra l'altro spuntare come funghi. Fra le band, fra l'altro, inizia a nascere una concorrenza talmente spietata da rendere l'intero contesto come una giungla dove può vincere il più forte, che nella musica dovrebbe tradursi nel più bravo. Ma per chi è sotto palco, questo si traduce in una scena musicale fatta di sfide a colpi di assoli, riff sempre più potenti, look sempre più estremi, ma con un solo punto fisso: il divertimento. Boys just wanna have fun, avrebbe detto Cyndi Lauper. La birra scorre a fiumi, l'erba è sempre verde, il dottor Feelgood pronto a dare ricette mentre la città viene imbiancata, e non grazie alla neve. Del domani non c'è certezza, e dunque chi voleva essere lieto semplicemente lo era. We'll be right back. altri gruppi già esistenti capiscono che questo è il loro momento. Fra di essi c'erano i Quiet Riot. La band era nata negli anni 70 e aveva avuto un discreto successo, nel senso che potevano vivere della loro musica e trovare qualcuno che producesse i loro dischi, ma le vette della classifica erano a loro assolutamente precluse. Così come in realtà al metal in generale, salvo rarissime occasioni. Tuttavia, neanche i Van Halen erano mai riusciti a raggiungere il gradino più alto del podio della classifica generale. Tutto ciò era destinato a cambiare con un album che fin dal titolo si propone come un manifesto, Metal Health, ovviamente giocando su Mental Health. I due singoli estratti bastano da soli a capire il perché. Il primo è Bang Your Hand, Metal Health, e il secondo e Come On Feel the Noise, con la prima parola scritta però è come venire in senso sessuale, non moto a luogo. In realtà questa sarebbe una cover degli Slade, ma in questo contesto si arricchisce di un significato che descrive il modo di vivere di una generazione. Il disco vende 6 milioni di copie e ciò permette al metal di avere il suo primo disco al numero 1 della classifica statunitense. Questo successo cambia completamente il panorama musicale del rock, con gruppi come i Whitesnake e i Def Leppard che si convertono al nuovo genere e vivono la loro stagione migliore. Addirittura i Kiss smettono di truccarsi e adottano, senza particolare successo, il nuovo look glam, sostanzialmente il loro di prima senza facce bianche e stivaloni con le zeppe. Ozzy è fra i pochi che continua per la sua strada, ma solamente perché ognuno dei nuovi gruppi lo considera il proprio padre spirituale e lui ricambia insegnando loro come ci si diverte. Leggendari i racconti delle sue uscite insieme a Nikki Sixx. Un'altra delle conseguenze di questo successo è che per la prima volta il mondo televisivo si accorge del metal. I gruppi anni 70 erano troppo controversi e rumorosi per essere ospitati in diretta, troppo drogati per essere intervistati e in ogni caso le canzoni erano troppo lunghe per essere trasmesse. Certo, ognuno di questi problemi si sarebbe potuto risolvere, ma le vendite non erano abbastanza alte da far sì che per le TV valesse la pena farlo. Ma il 1983, con i Quiet Riot, i Motley Crue e i Van Halen, che non solo avevano venduto ma dominato le classifiche, fecero capire ai media che era arrivato il momento di lucrare su questo genere. D'altronde, masse di giovani capelloni che muovevano le loro teste avanti e indietro erano assolutamente televisive, e così come si poteva riempire un'intera giornata di programmazione sul gossip riguardo ai vari protagonisti. Nicky si è sniffato una striscia di formiche, Ozzy ha pisciato sul monumento alla memoria di Fort Alamo, Alice Cooper ha scioccato il mondo impiccandosi sul palco e chi più ne ha più ne metta. Una prima battuta d'arresto arriva con l'uscita dell'album Slippery When Wet dei Bon Jovi. Il disco in realtà è ottimo, ma è assolutamente pop e a dirla tutta la band del New Jersey non si è mai definita metal. Semplicemente l'etichetta li ha vestiti in una maniera estremamente simile a come si vestono i metallari e le TV li vendono come tali, dando loro un'esposizione ben maggiore rispetto ad altri gruppi. Il loro successo discografico è clamoroso, ma forse anche il primo chiaro segnale che ci sia molto, forse troppo, di artificioso in una scena che stava rapidamente diventando suo malgrado mainstream e quindi sfruttata da quel mondo che aveva schifato il metal fin quando aveva potuto e che in realtà a ben guardare continuava a farlo, ma semplicemente ne sfruttava l'immagine. I Bon Jovi però condividevano una caratteristica fondamentale con gli altri gruppi metal: la appartenenza alla classe operaia. L'hair metal, sia per i suoi sostenitori che per i suoi detrattori, è un genere musicale del popolo. Non piace tanto alla critica, non piace agli studiosi della musica. La quasi totalità dei suoi protagonisti viene da famiglie povere, che citando Homer Simpson, grazie al loro odore muschiato e incedere vanitoso, erano la nemesi dei cosiddetti padri della città. E si arricciavano la barba, in senso figurato visto che la moda reganiana imponeva la rasatura, schioccavano la lingua e si chiedevano cosa bisognava fare di questi metallari. La risposta era ovviamente comitati di genitori preoccupati per la deriva oscena che stavano prendendo, chiedendo a gran voce un intervento di censura governativa per evitare che la musica di qualunque genere traviasse le menti dei giovani. I comitati dei genitori per il mondo del pop erano un enorme problema. Per il mondo del rock erano una seccatura, ma per l'hair metal erano solamente un motivo per andare ancora oltre, fregandosene altamente se nell'alta società si scandalizzavano, anzi godendoci un pochino. D'altronde di quella società loro non avevano mai fatto parte, nessuno li aveva mai considerati e adesso che avevano avuto il loro successo dovevano venire a patti? Giammai. Molto meglio continuare a parlare di sesso e registrare gemiti femminili nelle canzoni, aumentando gli espliciti riferimenti alla droga. Purtroppo questo fece degenerare molti gruppi che presero una direzione decisamente maschilista e le donne rimarranno sempre in un secondo piano. E questo non sarà un elemento trascurabile di questo movimento e forse una delle ragioni della sua caduta. L'86 e l'87 esordiscono, arrivano alla fama un'infinità dei gruppi. I Guns, gli Skid Row, i Poison, i Metallica, i Pantera, gli Slayer, i Megadeth. Di certo, in quegli anni entrare in un negozio di dischi e non trovare una novità interessante non era un rischio. Eppure, come al solito, questi due anni, che da un punto di vista commerciale sono l'apice del genere, nascondono crepe dalle quali filtrano i movimenti della sua caduta. L'etichetta di hair metal infatti sta diventando scomoda, è essa stessa mainstream per chi vuole proporsi come alternativo e soprattutto sta diventando una sorta di luogo comune, la maniera in cui una persona non sa nulla del rock ed immagina quel mondo. Tanto che quello stile di vita inizia addirittura a essere preso di mira dalla satira americana. Quando la satira ti prende di mira, sei sicuramente mainstream. Il risultato più divertente e geniale è il finto documentario This is Spinal Tap, dove una finta band hair metal sembra più reale di quelli effettivamente esistenti. Questa stanchezza non si riflette immediatamente nella produzione musicale del genere, che invece vive da questo punto di vista un periodo ottimo. Pensiamo ai Guns e ai Metallica, che hanno due sound completamente distinti, una maniera completamente diversa di approcciare alla musica, nonostante il diagramma di Venn dei fan dei due gruppi sia praticamente un singolo cerchio. Inoltre sia i Poison che i Guns sorprenderanno tutti passando all'acustico per dimostrare che suonare così forte era una scelta e non una maniera per nascondere mancanze. Every Rose Has Its Thorn diventerà la canzone più famosa dei primi, mentre Patience fra le più amate dei secondi. Questo genere di mosse, da un lato salvano il movimento, dandogli ancora un paio d'anni di slancio, ma dall'altro, lo capite, lo distruggono dall'interno. Perché a fine del decennio, se analizziamo la produzione musicale dei gruppi hair metal, l'hair metal non c'è più. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad, sad song. Every rose has its thorn. In un raro caso di simmetria temporale, la marea che era stata questo genere inizia a ritirarsi nell'89, sorprendentemente all'interno del rock stesso. Perché pur avendo dominato per un intero decennio, arrivati alla fine di esso, i nuovi gruppi che emergevano parevano non volerne sapere nulla. Da un lato l'esplosione del fenomeno rap, che aveva tenuto lontano dall'air le comunità nere, che a dirla tutta non erano neanche mai state invitate, e avevano cominciato a influenzare il rock grazie a progetti crossover come i Run DMC e i bianchissimi Beastie Boys, segnando l'inizio di un nuovo genere totalmente inesplorato dove si poteva iniziare da zero. Dall'altro invece stava emergendo il grunge. Questo genere non poteva sopportare il machismo dell'air, il suo edonismo vuoto, il completo disinteresse verso la politica e i problemi psicologici dell'individuo. Il grunge coinvolge molto di più le donne e tutte quelle persone che non volevano divertirsi e basta, ma parlare di qualcosa di più profondo. Nei primissimi anni 90, oltretutto, molte delle band che avevano dominato l'air metal cominciano a sciogliersi una dietro l'altra. A reggere botta sono sostanzialmente solo i Big Four della scena, che però ormai non è più air metal, ma è trash. Questo spiega la perfetta aderenza che negli anni a seguire si verrà a generare fra air metal e anni 80, perché questo genere sembrò essere durato nella visione collettiva proprio dall'80 all'89, precisi. Sembrava un figlio assoluto e unico di un'epoca che non sarebbe mai più tornata. Un'epoca che, grazie al filtro nostalgico, divenne una sorta di isola felice fra i decenni del conflitto generazionale, che erano stati 60 e 70, e la crisi dei valori, il rigetto della globalizzazione degli anni 90. L'air metal è dunque assurdo a genere di conforto per gli stessi motivi per cui era odiato dai contemporanei. È diventato il movimento che celebrava la vita, la gioventù, la spensieratezza, la musica come divertimento puro. I migliori anni della nostra vita. Un genere che è diventato, insomma, nella memoria comune una sorta di infanzia musicale, di come si dovrebbe intendere la vita, certo evitando le droghe, usando i contraccettivi, per carità, ma senza generare conflitto. Ma la storia ha anche un'altra morale. L'air metal fu un momento in cui il metal si scordò per un attimo di tutto e pensò a divertirsi e basta, per poi tornare a guardarsi alla fine degli anni Ottanta. Ciò che vide era la consapevolezza che, smussando i lati più scomodi del genere e del vivere, la depressione, l'esoterismo, la politica, la rabbia, poteva tranquillamente dominare le classifiche di tutto il mondo, competere con il pop come genere egemone, mentre le sue star diventavano le più importanti del panorama musicale. E la reazione di quasi tutti i metallari della prima ora fu di assoluto ribrezzo. Il metal non era nato per finire in cima alle classifiche, non era un mezzo per rendere popolare chi non l'era mai stato e senza dubbio non era un genere che aveva come obiettivo diventare virale su MTV. Certe cose era meglio lasciarle al pop e a quei gruppi che vi si erano dedicati, per molti venduti. Il metallo negli anni 90 si dedicò di più alla sperimentazione, alla creazione e alla guerra al new metal. Ed MTV non sarà mai più amante del genere. Pazienza. Loro adesso mandano in onda solo reality e i metallari continuano a fare musica.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus Track.
Quando i Motley Crue partirono in tour con Ozzy Osbourne nei primi anni Ottanta, erano convinti di essere i rockers più estremi del pianeta. Giovani truccati, coperti di lacca e imbottiti di alcol, si sentivano la nuova frontiera dell'eccesso. Pensavano di poter insegnare qualcosa a quel vecchietto attempato di Ozzy. Secondo Nikki Sixx, la tournée si trasformò quasi subito in una specie di gara non dichiarata. Chi riusciva a fare la cosa più assurda, più disgustosa, più fuori controllo. e Motley Crue devastavano camere d'albergo, bevevano tutto quello che trovavano, potabile e non potabile, e cercavano continuamente di alzare il livello della sfida. Tentavano di provocare il maestro. Guarda che macello abbiamo fatto, ci riesci anche tu? Ma ogni volta che pensavano di aver raggiunto il limite, Ozzy faceva qualcosa di peggio. L'episodio più famoso accadde in un motel. Sul pavimento c'era una fila di formiche. Ozzy guardò i Motley Crue, sorrise, prese una cannuccia, si chinò e iniziò a sniffarle come fosse cocaina. I Crew rimasero a guardare in silenzio perché improvvisamente la gara stava prendendo una piega che non avevano previsto. Poi, secondo il racconto di Six, dato che il gesto evidentemente era considerato da Ozzy fin troppo moderato, il principe delle tenebre urinò sul pavimento, si abbassò, leccò la propria urina come fosse una dimostrazione di superiorità evolutiva, per poi guardare Nicky e dirgli: «Beh, adesso tocca a voi». Fu in quel momento che i Motley Crue capirono di aver perso. Partirono convinti di essere i più pazzi del rock e tornarono a casa con la certezza di aver incontrato il loro maestro Jedi.